Buongiorno a tutti voi da Angela Ambrogetti, 11 e 6 minuti sulla 105 Live. Questa mattina è 27 di gennaio del 2007, non possiamo che parlare anche in questo momento così particolare della giornata della Shoah, la memoria della Shoah. Una giornata voluta dal Parlamento italiano nel 2000 e poi si sono aggiunti gli altri parlamenti europei, si sono aggiunte le Nazioni Unite, una giornata voluta in questa data perché nel 1945 il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato e proprio in questa giornata. Una giornata dunque che ci deve servire soprattutto a ricordare ma anche a imparare e soprattutto a metterci in contatto con una realtà che spesso viene dimenticata e a volte tragicamente invece negata. E per farlo abbiamo scelto due persone molto particolari. In primo piano l'ambasciatore dello Stato di Israele presso la Santa Sede e poi invece parleremo con la professoressa Alice Bello, che ha curato una raccolta di scritti di Edith Stein, ebrea carmelitana morta ad Auschwitz. E vi introduco subito l'intervista, la chiacchierata che abbiamo fatto con l'ambasciatore Oded Ben-Hur, registrata ieri venerdì, perché oggi è sabato, è Shabbat. Precisamente questa intervista e sentiamo che cosa ci racconta. Diciamo subito che oggi è venerdì 26 di gennaio, stiamo registrando un incontro che abbiamo l'onore di avere con l'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Oded Ben-Hur, perché il 27 è la giornata della memoria, ma è anche un sabato, è Shabbat, e lo Shabbat è il giorno in cui quest'anno non solo si ricorda, ma come tutti i sabati, come tutti gli Shabbat, si riposa come la legge, la tradizione, la religione ebraica vuole. E quindi oggi però parliamo di questa giornata così importante. Una giornata che in Israele sicuramente è vissuta in una maniera particolare, nonostante sia Shabbat. Tra oggi e domani forse si vivranno diverse iniziative, vero ambasciatore?
Sì, buongiorno. Grazie di avermi dato l'opportunità di parlarvi. Sì, domani è sabato, ma la nostra giornata della Shoah accade più o meno questo anno sarà ad aprile, però apprezziamo moltissimo questa iniziativa di qualche anno fa, sia in Italia che poi anche negli Stati Uniti, di commemorizzare l'Olocausto, quell'evento tragico, quel buco nero, diciamo così, della storia moderna. In Israele è già diventato un fulcro di educazione, un mattone principale, basilare, diciamo, nel sistema educativo, dove ogni ragazzo studia tutta la sua vita scolastica, per così dire, il significato, la memoria di documenti, dei testi, dei film, interventi e così via. E quindi noi siamo nati, per così dire, con la memoria dell'Olocausto, fa parte della nostra memoria collettiva. Noi non possiamo permetterci di non ricordare, di far ricordare agli altri, perché questo è un motivo principale nell'ebraismo: sapere da dove veniamo, dove andiamo e di fronte a chi dobbiamo dare l'ultimo conto, diciamo, reso dei conti alla fine. Però sapere da dove veniamo include ovviamente anche la storia, e la storia recente, perché bisogna ricordare questo evento, questa vicenda tragica, per la quale non ci sono gli aggettivi sufficienti, per capire, per far sì che non si ripeti. Non si ripeta più.
Il capo dello Stato italiano, Giorgio Napolitano, in questi giorni ha parlato proprio di sionismo e semitismo e antisemitismo, di antisionismo e antisemitismo. Ha detto praticamente chi è antisionista e antisemita. Ecco, lei come commenta queste parole?
Ma anzitutto è molto coraggioso quello che ha detto il presidente, ma io, non essendo l'ambasciatore di Israele presso lo Stato italiano, eviterei di fare qualsiasi commento sulla vicenda italiana. Vorrei comunque dire il seguente: che Purtroppo, oggi come oggi, 64-63 anni dopo Auschwitz, Israele, lo Stato di Israele non può godere dei frontieri riconosciuti nel mondo, e dobbiamo giustificare la nostra propria esistenza. In questi parentesi bisogna mettere anche le minacce che sentiamo da parte dello Stato, del presidente iraniano, sia minacce contro il mio popolo che contro il mio paese, la mia patria, e minacciando con delle armi nucleari la distruzione, l'annientamento dello Stato di Israele, del popolo israeliano che vive in Israele. C'è una trappola, c'è una discesa che la gente purtroppo spesso tende di scivolare in questa trappola, cioè venendo da antisemitismo fino ad antisionismo, finendo praticamente con anti-israelianismo.
Si chacun des peuples de la région voit ses attentes prises en considération et se sent moins menacé, la confiance mutuelle se renforcera. Cette même confiance se développera si un pays comme l'Iran, tout spécialement en ce qui concerne son programme nucléaire, accepte de donner une réponse satisfaisante.
E mi collego a questo punto anche a quello che ha detto Benedetto XVI, il Papa, l'8 di gennaio, ricevendo gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede e parlando proprio della situazione in Medio Oriente, ribadendo: gli israeliani hanno il diritto di vivere in pace nel loro Stato, i palestinesi hanno diritto a una patria libera e sovrana, ma la fiducia che si deve sviluppare dal rapporto e dalla fiducia reciproca si svilupperà se un paese come l'Iran, specialmente per quanto concerne il suo programma nucleare, sono parole del Papa, accettasse una risposta soddisfacente alle preoccupazioni legittime della comunità internazionale. Quindi questo viene proprio a sottolineare quanto lei ha detto in questo momento. Parliamo allora di rapporti con la Santa Sede, visto che lei di quello si occupa. La commissione bilaterale ha ripreso da novembre i rapporti, diciamo, gli studi?
No, anche prima. Adesso si è ripresa in una maniera più frequente, in una maniera più forte, nel senso che adesso capiamo quali sono le difficoltà rimanenti, sappiamo quali sono i modi per superare queste difficoltà. E ci siamo incontrati sia col direttore generale del nostro ministero, il direttore generale Abramovic, che anche dopo il nostro primo ministro che è venuto qui per udienza col Papa, poi si è incontrato con il cardinale segretario di Stato, il ministro Mamberti e così via. Noi capiamo benissimo adesso, percepiamo meglio adesso quali sono le difficoltà in base di questa vicenda. C'è una volontà, un desiderio serio e autentico di arrivare alla colma di queste trattative, perché noi sappiamo benissimo che nella mancanza di questo accordo le cose rischiano di peggiorare. Quindi, per aiutare a arrivare alla fine di questo accordo, che assicurerà, diciamo, le condizioni delle comunità cattoliche trovandosi in Israele, ripeto, e dobbiamo fare del tutto. Adesso c'è un modo accelerato, questi incontri adesso sono accelerati, c'era un incontro proprio ieri, ci sarà un altro metà febbraio, e noi guardiamo anche, esaminiamo la possibilità di incontrarci a livello più alto, tanto per arrivare veramente alla colma di queste trattative che stanno trascinando purtroppo troppo a lungo.
Anni.
Ormai saranno 13 anni dalla firma dell'accordo fondamentale. Quindi, ma le prospettive sono positive, c'è una speranza reciproca, e questo è importante sapere, e quindi ce la faremo, perché abbiamo abbastanza, cioè i mezzi ci sono a disposizione e la buona volontà c'è, quindi
si può andare avanti.
Si può andare avanti.
God, we pray for the peace of Jerusalem.
È un cammino a quello dei rapporti con lo Stato di Israele e soprattutto con il popolo ebraico, che è stato aperto in maniera molto forte dal Concilio, da Giovanni Paolo II e ora da Benedetto XVI. Questo come è vissuto non solo come dal popolo ebraico, ma anche dallo Stato israeliano?
Ma poi c'è una, bisogna dire anche che c'è una differenza di base tra questi due papi, non so, Giovanni Paolo II, che è nato e cresciuto vicino all'Olocausto, ha vissuto l'Olocausto come una piaga aperta nel suo cuore. Benedetto XVI, Josef Ratzinger, è vissuto un'altra realtà, poi comunque è venuto alle stesse conclusioni, agli stessi sentimenti, allo stesso approccio verso il mondo ebraico, il popolo israeliano, cioè il popolo ebraico e lo Stato di Israele. Guarda che in 20 mesi dalla sua elezione e elevazione, sì, al papato, questo papa ha fatto così tanto per il popolo ebraico e lo Stato di Israele, affermando la sua posizione chiara in questi confronti. Guarda, il primo passo che ha fatto nella sua prima visita, lui ha visitato la sinagoga in Colonia. E io mi ricordo, adesso mi riferisco ad un intervista che ho fatto prima della visita ad Auschwitz. Vede, 2005, prima visita, ha scelto di scendere in questo bivio buio, diciamo, della storia moderna del mondo ebraico, visitando la sinagoga di Colonia, che fu distrutta la notte dei cristalli, no? Allora, questo era il corridoio che ha portato, diciamo, introdotto alla Shoah, faceva un'introduzione, il corridoio introducente, e che ha condotto alla Shoah. Poi 2006 si recò ad Auschwitz, dove il popolo ebraico fu ridotto a delle ceneri. Pochi di noi siamo riusciti a sopravvivere, siamo andati in Israele, abbiamo creato questo magnifico Stato democratico forte chiamato lo Stato di Israele, e se riesco a seguire questa ragione, il modo di ragionare di questo Papa, c'è un percorso. 2005, ante guerra, sì, ante Shoah, Colonia, Auschwitz, la Shoah, 2007 magari, sì, la visita dopo, in Israele. Questo
sappiamo che è nel cuore del Papa l'idea della,
sì,
visita. Poi
è un'ipotesi molto realista, secondo me. Quindi non abbiamo dubbi per quanto riguarda dove si trova il cuore di questo Papa, come Giovanni Paolo II.
E a proposito di cuore, io credo che si possa concludere con un riferimento a entrambi i discorsi che hanno fatto sia Giovanni Paolo II sia Benedetto XVI davanti all'orrore dei campi di concentramento. Torniamo proprio al tema della Shoah, al tema del 27 gennaio qui in Europa, e tutti questi orrori sono avvenuti per una mancanza di amore. Amore, quello con la maiuscola, quello che tutti noi conosciamo, tutti noi uomini di fede conosciamo. Ma nelle relazioni internazionali si può mettere amore, o meglio, che categoria diventa nelle relazioni politiche l'amore?
Senza scendere troppo in piazza filosofica, io direi questo, ma quello che sta succedendo sulla terra, sulla faccia di questa terra, e diciamo ovviamente che è molto meno in valore, in volume, di quell'amore spirituale, amore di Dio. Quindi man mano che saliamo c'è più amore, quindi, e se volendo anche quando scendiamo c'è di meno. Nei rapporti internazionali non so se si può parlare di amore, ma si può parlare dei sinonimi un po' ridotti, diciamo, di affinità, di vicinanza, di interessi o rispetto. Quindi si può vivere anche con questa realtà senza parlare di amore proprio. E comunque vorrei dire una cosa, vorrei aggiungere un'altra cosa. Mentre noi commemoriamo ogni anno la giornata della memoria per ricordare la Shoah, questa tragedia terribile, direi che la cosa, come la vedo io, ancora più importante è sapere cosa fare in questi 364 giorni tra questi giorni. Questi giorni di memoria.
Sì, queste giornate tutti, allora, leggiamo libri, guardiamo film, ma
educare, insegnare, cominciando con i piccoli bambini, In tutto il mondo, cominciando con l'asilo nido fino all'età di università, ma in tutto il mondo, a livello universale, questo è un vero dovere, questo è il patrimonio, diciamo, dell'Olocausto, della Shoah. È l'educazione, che è la parola magica, un investimento per il futuro, che ha molto a che fare con questa vicenda della memoria. Educare, questa è la parola magica.
Grazie a Oded Ben-Hur, ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, che ieri ci ha concesso questa intervista, questa chiacchierata e queste bellissime riflessioni. E adesso invece ci colleghiamo con Alessandro Di Bussolo. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Angela, buongiorno a tutti gli ascoltatori di 105.
Per la puntata di Octava Dies di oggi, tanti gli argomenti, io mi concentrerei su due in particolare. Una vita con Carol è il libro che viene presentato questo pomeriggio a Cracovia. Voi avete intervistato Gianfranco Sniderkowski, che ha scritto a quattro mani con Stanislao Givis questo racconto praticamente.
Certo, il Vaticanista ci spiega, ecco, anche le sensazioni che lui intuisce abbia provato Don Stanislao, come lui lo chiama, a scrivere questo libro di memorie insieme a lui. Lui si considera, ci dice, un povero uomo toccato, sfiorato dal mistero Wojtyła, anche se uno era il Papa e l'altro era il suo segretario, erano sullo stesso piano, un rapporto reciproco di affetto, e ci dice anche che secondo lui si è deciso a scrivere queste sue memorie, questi ricordi, quasi per proseguire un colloquio spirituale con il suo Papa, con il suo Wojtyła.
Ricordo,
un modo per continuare a parlare con lui.
Insomma. Bellissimo ricordare allora che proprio oggi pomeriggio a Cracovia sarà presentata l'edizione polacca di questo libro, che in Italia invece è edito da Rizzoli, Stanislao Givis, conversazione con Gianfranco Sviderkowski, Una vita con Carol, ne parleremo. Altro tema di cui volevo parlare è i bambini e i media, cioè è stato pubblicato il messaggio del Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
Sì, noi lo leggiamo insieme al Presidente del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, il Dicastero Vaticano, che si occupa del tema, che è Monsignor Foley, che ci spiega come il Pontificio Consiglio anche da tempo insista sul fatto che bisognerebbe introdurre nelle scuole corsi sull'uso consapevole e critico dei mass media per i ragazzi, per i bambini.
Formare i comunicatori che comunicano, insomma.
E anche formare i comunicatori, certo, sì, ma i ricettori e i comunicatori.
E poi introduciamo l'editoriale di padre Federico Lombardi, che è dedicato all'Asia. C'è stato l'incontro sulla situazione Cina in Vaticano, ma c'è anche stato un incontro importantissimo, quello con il primo ministro rappresentante del governo vietnamita.
Ecco, sì, proprio questi colloqui vis-à-vis permettono anche a questi governi di capire che la Chiesa Cattolica, ci dice padre Lombardi, non è un avversario, ma mira semplicemente al bene spirituale e alla vita religiosa dei cittadini.
Allora, ti ringrazio moltissimo. Noi adesso introduciamo, ascoltiamo insieme l'editoriale di padre Federico Lombardi, Guardare verso l'Asia. Grazie ad Alessandro Di Bussolo.
Grazie a voi.
Nelle ultime settimane due avvenimenti importanti in Vaticano ci hanno fatto rivolgere lo sguardo verso Oriente: la riunione ad alto livello sulla situazione della Chiesa in Cina e la visita del primo ministro del Vietnam al Papa. Due grandi paesi asiatici, in cui la Chiesa ha sofferto a lungo sotto regimi comunisti, presentano oggi segni di speranza. Qualcosa si muove. In ambedue i casi si può oggi auspicare esplicitamente la graduale normalizzazione dei rapporti fra la Santa Sede e i rispettivi governi, e si può parlare di un cammino che, nonostante perduranti difficoltà, può portare a una maggiore libertà di vita e di azione delle comunità cattoliche che si sono conservate vive e vitali. È importante che i governi che hanno visto nella Chiesa Cattolica un'avversaria si rendano conto che essa mira semplicemente al bene spirituale, alla vita religiosa di persone che sono cittadini leali dei loro paesi, dediti con impegno alla costruzione del bene comune, attivi nel promuovere una positiva formazione morale dei giovani e una cultura di solidarietà. L'Asia è il continente più grande e più popoloso, determinante per l'avvenire dell'umanità. La Chiesa si sente naturalmente chiamata al dialogo e all'annuncio del Vangelo nelle culture e nei popoli dell'Asia. Il ristabilimento di relazioni normali fra la Santa Sede e i diversi paesi asiatici contribuisce certamente alla vita più serena e libera delle comunità cattoliche che vi si trovano, ma anche al più generale servizio dei valori spirituali e religiosi nel mondo di oggi, della pace e della comprensione fra i popoli, in cui la Chiesa di Roma svolge un ruolo di riconosciuta autorità morale.
Continuiamo a parlare della giornata della memoria in una maniera molto particolare, cioè con i testi di Edith Stein. Buongiorno alla professoressa Angela Alesbello.
E buongiorno.
Che ha curato proprio i testi, una raccolta di testi di Edith Stein, che ricordiamo nata ebrea, morta ad Auschwitz come carmelitana. Dalla vita di una famiglia ebrea. Questo è il nuovo volume di questa traduzione italiana del testo tedesco. Di che si tratta? Come avete lavorato?
Dunque, si tratta di un testo che si addice in maniera straordinaria a questa giornata perché contiene una biografia della famiglia della Stein e anche una sua autobiografia, quindi scritta proprio per contrapporsi ai pregiudizi presenti nel momento dell'inizio delle persecuzioni nei confronti degli ebrei in Germania. E quindi tesa a mettere in evidenza come gli ebrei fossero persone che avessero una loro umanità profonda, un ideale di vita molto elevato, naturalmente come tutti gli esseri umani erano presenti anche difficoltà, difetti e così via. Una lettura quindi della propria vita, del contesto culturale nel quale e familiare nel quale la Stein si trovava, estremamente puntuale e forse anche impietosa, ma proprio per questo tesa a mettere in evidenza la verità.
Quindi proprio una biografia culturale, si potrebbe dire un po' in
questo modo. E autobiografia culturale, biografia culturale della famiglia, dell'ambiente ebraico della Breslavia del tempo, la città in cui Edith Stein era nata.
Quali sono gli scritti più particolari, perché ce ne sono naturalmente molti, di quelli proprio autobiografici che magari raccontano episodi che...
Ecco, gli scritti sono proprio, il primo è questo intitolato dalla vita di una famiglia ebrea e poi il secondo è come giunse al Carmelo di Colonia, che è stato aggiunto successivamente nella stesura proprio perché la Stein voleva far vedere anche la sua scelta religiosa, in contrasto certamente con la famiglia ebrea, ma personalmente invece ritenuta come una sorta di continuità rispetto all'ebraismo. Lei ha sostenuto una tesi che poi è diventata secondo me molto importante e condivisibile, che c'è una sostanziale continuità fra ebraismo e cristianesimo. E proprio perché nella figura di Cristo come ebreo noi troviamo insieme i due momenti,
certo.
E la Stein appunto fece una scelta in questa direzione pensando di non eliminare le sue radici ebraiche, anzi di trovare una sorta di compimento nel cristianesimo di ciò che l'ebraismo aveva portato.
Ed è molto bello il fatto che lei in qualche modo avrebbe potuto salvarsi come carmelitana, invece ha scelto di seguire il suo popolo.
Infatti, veramente aveva cercato per non danneggiare le sue consorelle a Colonia di recarsi, appunto era riuscita anzi a recarsi in Olanda nel tentativo appunto di non tanto di salvare se stessa quanto dicevo di proteggere le sue consorelle. Gli avvenimenti politici che poi hanno riguardato l'Olanda e quindi la presenza del nazismo anche in Olanda ha determinato la sua fine, la sua uccisione a Auschwitz.
Allora ricordiamo questo volume che è delle edizioni OCD, cioè le edizioni dei Carmelitani.
E Città Nuova,
sì, Edith Stein, dalla vita di una famiglia ebrea. Questo è il primo volume, diciamo, che è uscito.
Dunque, è il volume che riguarda la nuova edizione delle opere di Edith Stein in tedesco, perché questo testo era già stato tradotto in italiano, una parte di questo, perlomeno i testi che sono contenuti in gran parte erano già stati tradotti in un'edizione precedente edita appunto dalla Città Nuova. Adesso, poiché è stata proposta dall'archivio di Colonia una nuova edizione di tutte le opere della Stein, che in gran parte sono già state tradotte in italiano, noi stiamo procedendo ad una revisione, una riedizione dell'opera Omnia.
E quindi sarà molto bello leggerle. E io vorrei concludere salutando lei, ringraziandola per la sua presenza qui oggi e naturalmente anche per questo bellissimo lavoro. E vorrei concludere anche però ricordando che proprio nella giornata della memoria ci sono ancora dei gesti sciocchi, stupidi, che vogliono negare l'Olocausto, come per esempio stanotte è stata trovata una scritta sul muro di cinta del nostro centro trasmittente di Cesano, della Radio Vaticana. Sono gesti stupidi e penso che dobbiamo dirlo tutti insieme.
Certo.
Qualsiasi atteggiamento contrario a questa tragica realtà deve essere considerato proprio un gesto stupido.
Certamente.
Ringrazio lei.
Io ringrazio lei.
E ringrazio naturalmente tutti voi, carissimi amici, che ci avete seguito. Da Angela Ambrogetti, buon sabato.